Grazie, è un po' faticoso parlare prima dopo tutta questa marea, non solo di parole, ma di emozioni, di ripresa, di scavo, di cose che credo in moltissimi di noi hanno mosso pezzi importanti, no? E che uno ritrova messi tutti lì un po' in fila e vabbè, quindi fa un po' impressione, devo dire. Abbiamo scelto di mantenere comunque una veloce riflessione spirituale, un po' perché la parola di Dio è sempre stato il cuore pulsante dell'atrio. Ciò che Dario ci offriva anche come sfida per il futuro in questi anni è stato possibile perché, diciamo, il basso continuo, la melodia che ha tenuto sempre è stata questa attitudine a interrogare la parola di Dio con più o meno successo, con più o meno trovando più o meno risposte, trovando altre domande, trovando ciascuno di noi nutrimento e a volte inquietudine, evidentemente. E quindi ci sembrava brutto, come dire, espellerla proprio in un momento come questo, no? Che non avrebbe avuto senso. Dall'altra parte, perché il tema che ci siamo dati quest'anno, legato al momento storico che stiamo vivendo, ma anche un po' al nostro 25esimo, era proprio quello di, come dire, nella fine all'inizio, no? Nella fine, nelle molte fini che si mostrano, culturali, eccetera, riconoscere l'inizio, nella fine di un periodo, l'inizio di un tempo nuovo per noi come atrio e così via, parole e gesti di futuro. E avevamo scelto fin dall'inizio di lavorare su coppie di parole che non sono coppie oppositive, cioè una giusta, una sbagliata, una da lasciare, una da tenere, ma parole che sono sottoposte a una metamorfosi in questa transizione culturale, parole che hanno un buono in sé anche prima e che va conservato, ma va probabilmente trasformato, proprio per non fare, diciamo, per non cadere nella tentazione, la prima tentazione che Dario ci diceva, cioè lo facciamo già, no? In fondo è sempre la stessa cosa, no? Lo chiamiamo in un altro modo, ma è sempre la stessa cosa. Non è vero, no? Nuove novità, nuove collaborazioni passano anche attraverso nuove parole visitate, no? E la coppia di parole che era prevista per oggi diciamo nel calendario originario dell'Alexio era una coppia di parole che ci sembrava molto adatta a questa occasione, quindi l'abbiamo tenuta, no? Raccogliere e scartare, no? Cosa tenere, cosa lasciare andare. E il testo di riferimento è un testo che ci è molto caro, che abbiamo già visitato tante volte, che è l'inizio del capitolo 6 di Giovanni, che non leggerò se non poi Carlo mi taglia l'audio perché passo i tempi, ma di cui vorrei prendere alcuni versetti. Sono i 15 versetti del capitolo 6 dove si racconta la moltiplicazione dei pani e dei pesci secondo Giovanni, in cui in questo evangelista ci sono alcune notazioni di colore diverse rispetto di sfumature, ma come sempre nei testi della parola di Dio, certe annotazioni tra parentesi o tra virgole incidentali rischiano di essere più importanti certe volte che la somma, no? E ovviamente riprendo alcune cose anche nella logica di quanto ci stavamo dicendo e di quanto stiamo vivendo. Si dice all'inizio che di questo testo che una grande folla seguiva Gesù vedendo i segni che faceva sugli infermi. E è un po', come dire, un'inculturazione riuscita, grande folla che capisce, vede, sente, sperimenta, è ciò che ci auguriamo tutti, ma è una situazione che non è più data, che forse nella storia ci è stata data in altri tempi. Ma in questo momento qua sembriamo non essere più in grado di fare segni, cioè non essere più come Chiesa il riflesso della luce di Cristo per il mondo e della sua capacità di curare gli infermi. La frase che citava Monica all'inizio, se potete curate, se non potete curare, calmate, se non potete calmare, consolare, consolate. Mi sembra che noi siamo lì che ci chiediamo, e se uno non può neanche consolare, cioè se non siamo nemmeno in grado di consolare, che cosa potremmo ancora fare, no? Però le parole che ci siamo detti ci dicono che da qualche parte c'è una possibilità di consolazione nella fiducia che Dio cura, ma e che solo Dio sana i cuori e le culture, ma noi possiamo consolare, no? Anche le cose che ci diceva Aldo, le cose che diceva adesso Dario, no? Sotto il segno di una misericordia, di una visione liberante, no? La cosa interessante mi sembra per noi, per questa lettura, è che Gesù pone una domanda ai suoi, che gli dicono: guarda, c'è tanta gente, hanno fame. E Gesù domanda a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Tante volte ci siamo detti che la vera esperienza della fede non è nel trovare le risposte, ma nel lasciarsi fare le domande da Dio. Perché la fede è un guaio, funziona come gli amori, non è che trovi delle risposte, ma sei costretto alla domanda che Dio ti pone e che diventa per te quello che chiameremmo vocazione, la necessità di trovare una risposta a quella domanda lì, no? Alla domanda che Dio ti pone. E spesso negli incontri evangelici, almeno raccontati da Giovanni, Gesù ha questa tattica, no? Fa una domanda. Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? L'altro, io ho cominciato su questa domanda e abbiamo detto: vabbè, nessuno ce lo dà e ci facciamo il pane da soli. È nato anche un po' da questo senso, no? Molto piccolo, di trovare complici, collaboratori, amici, l'Azione Cattolica, la diocesi, per farci questo pane di cui sentivamo di avere bisogno. Ma la domanda permane: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Che cosa possiamo raccogliere? Che cosa dobbiamo scartare perché costoro abbiano da mangiare? E Filippo, che è realista, dice: vabbè, 200 denari non sarebbero sufficienti, che sarebbe una traduzione della risposta del consiglio pastorale, Dario. Tu, dopo il consiglio pastorale, eri andato a camminare per sbollire il bollore. Io urlavo con Carlo e Paolo, urlando tutto spiano, per lo stesso motivo, per far sbollire il bollore, perché il realismo uccide tutto, no? L'eccesso di realismo uccide tutto, no? Il cristianesimo è realista, ma non può essere eccessivamente realista. E dire: vabbè, non ce la faremo mai, lasciamo perdere, no? Facciamo come abbiamo sempre fatto, no? E invece c'è qui il ruolo fondamentale di Andrea, il fratello di Simon Pietro, che dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente? Io credo personalmente che, se devo dire come io ho vissuto questi 25 anni nell'atrio, ma non solo, anche nella mia teologia, eccetera, è stato tentare di essere all'altezza di questa domanda, di trovare la possibilità di rispondere a che cos'è questo per tanta gente. C'è tanta gente che non sa che l'altro esiste, che non sa che la diocesi di Fossano, di Pinerolo, di Cuneo esistono, che non gliene importa niente, che vive in tanti modi. Che cos'è questo che noi abbiamo per le mani? 5 pani e 2 pesci per tanta gente. E mi sembra che quando Dario prima ci chiamava la Chiesa in uscita, se non è uno slogan vuoto, no, che va un po' di moda, che adesso tutti dicono, ma se è una cosa seria, è ciò a cui Francesco invita i laici, il santo popolo di Dio, a interrogarsi. Chiedetevi: questo che vi sembra 5 pani e 2 pesci, questa ricchezza che per voi è preziosa perché è il cibo, è ciò che vi consente di vivere, questa fede che avete per le mani, che cos'è questo per tanta gente? E da questo punto di vista io trovo che, beh, sono contento che Dario dice: ah, dobbiamo fare dei laici, dei traduttori, anche verissimo, giusto, mi piace molto l'immagine, però noi laici, senza farcelo fare da qualcun altro, ma facendolo in proprio, in forza del nostro battesimo, oltre che essere i traduttori di vita, ma abbiamo bisogno di diventare moltiplicatori, di continuare a chiederci che cos'è questo per tanta gente. Troppo poco? No, non è troppo poco, perché il pane è disceso dal cielo, quindi è abbastanza. È ciò che serve per vivere. come tanta gente può vedere i segni. E Gesù fa questa cosa, dà da mangiare finché ne vogliono, dice Giovanni, a colmare un desiderio, finché ne vogliono, non c'è misura. E qui arriviamo al punto che a me personalmente è molto caro, mi commuove e sul quale praticamente chiudo, ed è quando tutto è finito e già è un miracolo, come normalmente lo chiamiamo, Giovanni ci dice che Gesù dice ai suoi una cosa strana: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto, colligite frammenta, raccogliete gli scarti. Questo testo mi inquieta da tantissimi anni, perché uno dice, vabbè, per farne cosa? Perché bisogna raccogliere i frammenti? Hanno mangiato finché ne hanno voluto, si sono saziati, il miracolo è avvenuto, Gesù ha mostrato un segno che tutti hanno riconosciuto, perché raccogliere i frammenti? Perché nulla vada perduto. Ne riempirono 12 canestri con i pezzi. Allora, perché mi sembra che questa è esattamente la logica di che cos'è questo per tanta gente? Perché ci sarà ancora fame e perché si nutre con gli scarti quando non si è in grado di fare i miracoli. Noi non siamo in grado di fare miracoli, solo Gesù può farlo. Però possiamo nutrirci con i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Mi sembra che in questi anni siamo stati bravi a colligita frammenta, a raccogliere pezzettini, amicizie, relazioni, competenze professionali strampalate, tutto quello che ci è capitato sotto mano, prima o poi l'abbiamo coinvolto, per nutrire la fame nostra e altrui. Nulla deve andare perduto. E in questo aggiungerei alle sintonie con Francesco, che Dario citava prima molto acutamente, che istintivamente abbiamo colto bene che è dagli scarti che ci viene la salvezza. L'idea di Francesco sui poveri, che sono i poveri che ci evangelizzano. I poveri non vanno aiutati, non è questo il problema. Basta essere civili per dare una mano a uno che ha bisogno. Ma un cristiano sa che è dagli scarti che ci viene la salvezza. E per questo Francesco insiste tanto sull'idea che bisogna abolire la cultura dello scarto, cioè non avere più in testa che gli scarti possano essere sprecati solo perché siamo saziati per oggi. Ci saranno altre fami, c'è altra tanta gente per cui chiedersi che cos'è questo per tanta gente. Saranno i 25-50 anni? Sì, certo, sono anche loro tanta gente, ma saranno anche altri. Da questo punto di vista, raccogliere e scartare sono molto legati, no? Non bisogna scartare nel senso di non buttare nulla, bisogna raccogliere gli scarti e sapere che da lì viene la forza, perché solo Dio può creare dal nulla, cioè fare un miracolo. Noi possiamo solo mettere insieme i pezzi, che è una delle opere che in questi 25 anni abbiamo provato a fare, nostri e altrui. E infatti la gente, visto il segno, conclude Giovanni, cominciò a dire: ah, ma allora questo qua veramente è profeta. E Gesù, sapendo che venivano per farlo arrestare, ne andò tutto solo sulla montagna. Non è succube di una identificazione culturale, no? Non diventa schiavo di questo, ma dice ai suoi: raccogliete i pezzi, colligita frammenta. In questi 25 anni ci siamo aiutati gli uni gli altri a essere dei discepoli, a raccogliere i frammenti e a cercare di nutrire la fame, contando sulla sovrabbondanza di Dio, sul fatto che anche quando Dio ha nutrito ogni creatura come fa, poi ne avanza ancora e nulla deve andare perduto. E da questo punto di vista credo ci siamo aiutati a essere discepoli raccogliendo ceste, no? L'incontro di oggi lo mostra, no? Abbiamo ceste piene di cose fatte, di incontri, e per molti di noi sono nomi, persone, storie, affetti, adrenalina, come diceva Elisabetta, e tante altre cose di questo genere. Non possiamo smettere su questo. Io credo che le domande che Dario ci ha posto ci sono utilissime. Le altre domande che ci sorgeranno da qui in poi, man mano che ne ragioniamo e ne ragioneremo insieme, saranno utilissime, ma dobbiamo tenere questo come fondo. Continuiamo ad aiutarci a raccogliere gli scarti, a raccogliere i frammenti perché nulla vada perduto, perché questa è la benedizione che Dio non smetterà di farci.